Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Soprattutto in questo tempo tutti sentiamo il bisogno di una grazia speciale del Signore per uscire dalla nostra distrazione. Chiediamo che Egli ci dia questa grazia, la comunione vera nel Signore Gesù, con tutta l'umanità più sofferente.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 15, i versetti dal 14 al 21. Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti, vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma, come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Parola di Dio.
Ecco, vediamo che l'Apostolo ha terminato la sua lunga argomentazione, che mi sembra, azzardando, di poter dire che questa nostra lettura, questa volta, risulta ancora più unitaria, a mia memoria, di altre letture, ecco, fatte della lettera ai Romani. E in ogni modo il testo che leggiamo oggi è significativo, perché emerge come l'Apostolo qualifica la sua lettera e anche il richiamo alla sua autorità. Ecco, vediamo insieme questo brano che può, ecco, aiutarci a gettare di nuovo uno sguardo a tutta la lettera.
Ecco, io penso, come tutti, di essere stato colpito soprattutto dal versetto 16, che usa una terminologia cultuale per descrivere quello che è il ruolo di Paolo, affidato a lui appunto per grazia, perché abbiamo appunto le parole ministro, ministero, sacro ministero, e dove appunto questa predicazione rivolta alle genti è in vista di questo frutto che le genti non solo aderiscano, ma diventino parte di questo culto. Perché il culto ha un ministro, ha una azione liturgica e ha un'offerta, e questa offerta è fatta oggetto di santificazione. Quindi abbiamo anche, secondo me, un contenuto trinitario in tutto questo, perché abbiamo il Vangelo di Dio, il ministro di Gesù Cristo e l'offerta santificata dallo Spirito Santo. Direi che non so se volutamente o no, ma qui, diciamo, è coinvolta la Trinità. E un'ultima cosa, l'obbedienza di cui si parla nel versetto 17 rimanda chiaramente a proprio quello che è il proposito originario, no, della lettera, quello espresso fin dall'inizio, dal versetto 5 del primo capitolo, suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Ecco, io direi che è come un richiamare l'introduzione della lettera in questa conclusione, per dire, ecco, tutto questo è il lavoro di Dio.
Ma non è solo l'inizio, anche la conclusione della lettera parla di questo scopo fondamentale, che è il Vangelo annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, lo dice anche al capitolo 16, proprio a conclusione della lettera, al versetto 26. Ma a me sembrava che questa audacia di cui Paolo parla, con cui scrive questa lettera, sia proprio in forza di quello che dice anche della grazia che ha ricevuto per adempiere questo ministero. Mi sembra detto in modo molto, molto forte, molto bello, negli Atti degli Apostoli, quando lui, Paolo, racconta come è stato inviato. Al capitolo 22, al versetto 21, dice che proprio nella visione che ha ricevuto dal Signore Gesù gli viene detto: va, ti manderò lontano alle genti. E al capitolo 26 ancora dice: ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando, per aprire i loro occhi perché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. E Paolo dice: perciò io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea, infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio. Mi sembrava proprio che fosse descritto in modo molto, molto forte, molto bello, questa grazia di cui parla qui, che ha ricevuto per l'annuncio del Vangelo alle genti, che appunto lui vive come un ministero sacerdotale. E lo diceva anche al capitolo primo, al versetto 9, diceva: mi è testimone Dio, al quale rendo colto nel mio spirito, annunciando il Vangelo del suo Figlio. Lui vive questa obbedienza alla visione in questo modo, e sembra proprio tormentato da questo, da questa grande spinta di poter annunciare il Vangelo di Dio perché le genti possano essere un'offerta gradita, e il Vangelo in cui opera lo Spirito Santo santifichi tutte le genti.
Cioè, forse dicendo in una parola quello che ha detto Chiara prima, al capitolo primo, al versetto 9, che è richiamato a margine nelle nostre Bibbie, dice: quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito con l'annunzio del Vangelo del Figlio suo. Illuminato da quello che dice adesso alla conclusione della lettera, allora si potrebbe dire che questo culto che Paolo rende a Dio, e qua dice che lui è liturgo, è ministro, consiste nell'annuncio del Vangelo perché le genti diventino un'offerta. Dice: quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito con il Vangelo del Figlio suo, espressione sintetica che può essere spiegata con questo versetto 16. Che cos'è questo culto? È l'offerta a Dio dei pagani. Questo è il frutto che Paolo offre a Dio: portare a Dio le genti. E sappiamo da tutta la lettera che questo portare a Dio le genti implica appunto farli entrare anche loro nell'alleanza attraverso la fede, non nelle opere della legge, ma per la fede che Gesù Cristo, lui ha adempiuto la legge per loro. E quindi essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani vuol dire avvalersi di ciò che ha fatto Gesù Cristo, perché anche i non ebrei, diciamo, entrino nell'alleanza.
Solo una parola per dire che Paolo riassume quello che era la vocazione di Israele, cioè la chiamata di Israele è affinché tutte le genti conoscano Dio. Per cui Paolo non fa che essere il punto sintetico di questa volontà del Signore fin dall'inizio, creando Israele affinché tutti i popoli potessero credere in Dio, tutti i popoli obbedissero e ricevessero la grazia del Vangelo.
A me era piaciuto cogliere degli aspetti di grande incoraggiamento, di grande speranza, come mi sembra che sia un po' tutto quest'ultimo tratto della lettera, di grande dolcezza e consolazione, quando, e mi sembra che siano tanti oggi, i segni che porta, cioè le parole che permettono di cogliere un'opera che è già avvenuta, e appunto il versetto 18, Cristo ha operato, lui ha portato subito dopo, al versetto 19 invece lui ha già portato a termine la predicazione, all'inizio, e siete puri di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Cioè questa capacità e desiderio di Paolo di far emergere questi aspetti positivi e già realizzati dell'opera di Dio, per i quali effettivamente poi c'è tutta un suo coinvolgimento e anche un impegno, una spendita, però che mi sembra che nella profondità e nella forza con i quali li esprime siano proprio davvero soltanto da vedere come dati realizzati dal Signore.
Ecco, mi riallaccio proprio a questa cosa che aveva detto la Barbara, perché anche a me aveva colpito molto questo inizio di questo versetto 14, che non mi sembra soltanto un'introduzione, così un passaggio al discorso di sostanza che segue, ecco. Perché non è soltanto un blandire il lettore, è proprio autenticamente quello che Paolo aveva già detto al capitolo 12, ai versetti, la carità non sia ipocrita, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiando nello stimarvi a vicenda, versetti 9, 10 e anche quelli subito seguenti, ecco. Cioè dove qua, in questo versetto 14, Paolo esprime esattamente quello che aveva già detto al capitolo 12.
citazione del versetto 21 è presa dal capitolo 52 di Isaia. Mi ha fatto rileggere un po' tutti gli ultimi capitoli di Isaia, già partendo dal capitolo 49 che veniva citato ieri o ieri l'altro. È poco che tu sia mio servo per ricondurre, io ti renderò luce delle genti. E allora ho pensato, li ho riletti, ci sono alcuni passi molto, molto belli. Sì, ho pensato che è in Gesù che è il servo, è l'opera del servo che ottiene questo, cioè di attirare le genti, di condurle dentro. E però Paolo partecipa di questa diaconia, anche lui è servo, è liturgo. E ci sono, leggo solo la finale di Isaia, che mi sembra molto bella, dice: ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. C'è questa grande liturgia di cui Paolo è servo, liturgo, è una partecipazione dell'unico, di Gesù stesso, che ha formato dei due un solo popolo nuovo. E quindi così mi è sembrato molto bello. Paolo veramente partecipa di questo ministero, essere luce per le genti, ne partecipa, non è solo una partecipazione, però realizza quello che era stato promesso a Israele.
Io pensavo che questo riferimento a un ministero che si è per Paolo svolto dove ancora non era giunto il nome di Cristo su un altro fondamento, fosse un inciso che lui dice spiegando se stesso, ma contenesse come un senso di urgenza. Cioè questo fondamento altrui non mi sembra un'accezione negativa, non voglio costruire dove già altri hanno messo le mani, mi sembra che voglia dire dove è più urgente, cioè dove non è ancora arrivato il Vangelo, dove altri hanno già operato e questo è già, la corsa del Vangelo già si sta svolgendo. Mi sembrava quindi che fosse un'accezione, un riferimento per dire un'urgenza maggiore, non una difficoltà di Paolo se c'è un fondamento altrui, mi pareva così. E che questo ministero in comunità appunto nuove è anche, lo dirà poi forse, un motivo per cui con i romani non aveva avuto ancora contatto. E mi pare che nei versetti di oggi voglio intendere che poi si è fatto coraggio, ha voluto parlare rispetto a questo suo carisma particolare, cioè sulla comunità che è a Roma, ha voluto dire qualcosa in particolare rispetto ai gentili, rispetto a questo aspetto specifico, non ad altri.
Adesso che ha parlato Paolo, provo a dire in questo senso che io avevo cercato di capire il senso di questo brano messo qua. E mi pare, però spero di non star forzando il testo, di capirlo meglio partendo da questo versetto 16, dice: adempiere il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita. Annunciare il Vangelo, prima cosa, obiettivo, le genti diventino un'offerta gradita. Poi dice: io non ho annunciato assolutamente il Vangelo da voi, mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo ai romani dove era già conosciuto il nome di Cristo. Allora, mi sembra di capire questo, che a questo punto Paolo voglia rendere ragione del perché di tutto quello che gli ha detto finora, cioè andate bene, funzionate, siete pieni di bontà, ma io vi ho scritto questa lettera benché io non vi abbia annunciato il Vangelo. Anch'io lo sento positivo, questo fatto che ci sia stato qualcun altro che ha posto le fondamenta, in virtù del ministero che il Signore mi ha dato, io vi ho scritto perché diventiate un'offerta gradita, per completare questa operazione che scaturisce dall'annuncio del Vangelo, ma ha bisogno di essere alimentata. E allora lui si è permesso di scrivere con audacia per poter offrirli, perché per questo è fatto, nonostante non siano nati dalle sue parole, ma che diventino completamente un'offerta gradita. Io l'ho capita così.
Mi pare che sia molto prezioso questo brano per gettare uno sguardo a tutta la lettera. Paolo qualifica qui in modo esplicito la sua lettera come un rimprovero, una correzione, un richiamo fatto con molta audacia. Questo mi pare il punto centrale qui. Poi ha bisogno naturalmente per questo di giustificare col richiamo la sua autorità, sulla base cioè del compito della grazia. Lui dice appunto che in quanto apostolo dei gentili, e questo mi sembra centrale per riguardare tutta la lettera, perché i primi capitoli, i primi quattro capitoli, Paolo mi pare stabilisce che il Vangelo, che lui chiama la buona notizia, cioè l'intronizzazione, cioè la glorificazione di Gesù, è l'iniziativa di Dio, fatta proprio per includere anche i gentili, non sulla base perciò del possesso della legge, ma proprio perché il Dio non è il Dio solo, ovviamente, non è il Dio solo di Israele, ma è il Dio di tutti, e perciò ha fatto questo, e questo è testimoniato dalla legge dei profeti, come lui cerca di mostrare al capitolo 4, concludendo questa base fondamentale che riguarda la natura di quello che lui chiama il Vangelo, cioè la natura di questa nuova iniziativa decisiva di Dio nella storia, ecco, di Israele, nella storia del mondo. Mi sembra che questo sia il primo punto, dove stabilisce che non è una liberazione dalla legge, ma che è in piena continuità con tutta l'opera di Dio. E lui cerca di mostrare che fin dall'inizio questa era l'intenzione, lo si può ricavare questo, capitolo 4, da Abramo. La fede di Abramo era un tipo di fede in questo modo, eccetera. Mi sembra che io vedrei questo, ma poi arriva con tutto il resto della lettera alla correzione. Qui dice: io so benissimo che voi siete pieni di sapienza, eccetera, e siete in grado benissimo di correggervi a vicenda. Ma lo dice per poter dire: io, ecco, ho fatto, ecco, vi ho scritto con molta audacia questo richiamo, questa correzione. E noi vediamo, direi dal capitolo quinto in poi, il nucleo della lettera, cioè, meglio, lo scopo di tutto. Cioè, questi gentili devono cambiare, non devono vivere in pace con Dio adesso. Cioè, non devono vivere una vita soggetta al peccato, devono osservare i comandamenti, e hanno una forza straordinaria, che è il dono dello Spirito. E poi devono, in secondo luogo, ne parla sia al capitolo quinto che alla fine del capitolo ottavo, devono basare tutta la loro vita sulla speranza della gloria, perché tutto si basa sulla risurrezione di Gesù. Questo è il fondamento di tutto. Quindi fondamento di tutto è il legame col Cristo risorto che li ha liberati da una soggezione, da un dominio, e perciò loro sono in grado di vivere una vita diversa. È una vita secondo lo Spirito, non soggetta al peccato, nell'osservanza dei comandamenti, eccetera. Mi sembra che questo sia la prima ammonizione che l'Apostolo vuol fare. La seconda ammonizione è che devono cambiare testa rispetto a Israele. Quello che pensano di Israele, o che alcuni di loro pensano, o tendono a pensare, di avere sostituito, in quanto credenti in Gesù, gentili, sostituito Israele, perché una parte rilevante degli ebrei a cui contatto loro vivono, ecco, non ha accettato Gesù come Messia, è un modo di vedere puramente umano, completamente sbagliato. Non vede qual è il piano di Dio. Il piano di Dio è che la situazione di Israele, che Dio ha previsto, è stata prevista da Dio a vostro favore. Voi dovete considerare che il loro parziale indurimento, ecco, diciamo, è stato previsto apposta per la vostra inclusione, tanto che Paolo arriva a concludere che solo alla fine, solo con la salvezza dei gentili, anche Israele si salverà. C'è questa interconnessione che è la rivelazione, cioè, di questo mistero, che io credo si possa ben affermare, il mistero che Paolo rivela al capitolo undicesimo non è la salvezza di tutto Israele, questa è scritta nelle scritture, è il modo in cui Dio realizzerà le promesse fatte a Israele, la sua piena restaurazione. In che modo? Questo che appare a Paolo adesso e che è completamente nuovo, lo farà avendo incluso i gentili, mettendo Israele al servizio dei gentili e chiudendo tutti sotto la misericordia, perché anche la disubbidienza di una parte di Israele ha un suo significato. E Dio racchiude tutti sotto la disubbidienza perché è misericordioso. Mi sembra che più o meno l'Apostolo, questa seconda ammonizione, che bisogna cambiare il modo per questi gentili di vedere di Israele, e poi c'è il resto nei capitoli che abbiamo meditato, il capitolo 12, debbono, imitando Gesù, perché ogni tanto emerge questo aspetto, come Cristo ha fatto, l'abbiamo visto in questi capitoli in particolare, e devono accogliersi gli uni gli altri, debbono risolvere il problema che c'è all'interno della comunità dei gentili. Ed senza tornare adesso sulla discussione che può rimanere aperta, che abbiamo insomma considerato in questi capitoli, però la sostanza è come Cristo ha fatto. Cristo cosa ha fatto? Cristo vi accolse, e vi accolse gratuitamente, perché per Israele, e Paolo ci tiene a sottolineare una differenza, abbiamo visto, no? Nei versetti precedenti, ecco, per Israele le cose, il Cristo rappresenta il sì di Dio alle sue promesse, e Dio era tenuto, quando Dio si impegna poi è tenuto a realizzare le promesse, e questa realizzazione è Gesù. Ma per i gentili Dio non, apparentemente, cioè non si era impegnato direttamente, e quindi i gentili lodano Dio per la sua misericordia, cioè devono avere questo atteggiamento, questa consapevolezza. Ecco, poi appunto mi pare che qui sia, anche qui emerge il problema, anche quando parla di sé in termini sacerdotali, sono come un sacerdote, che non sono inventati da Paolo, ma come sono termini molto importanti che Paolo applica al suo ministero, dice però affinché l'offerta che io faccio a Dio dei gentili sia ben accetta, questo è il punto, sia santificata. E mi sembra questo il punto principale qui della... ci tiene a mostrare che lui ha autorità benché non abbia lui fondato la comunità di Roma, in quanto apostolo dei gentili, e che si è sempre dato un punto d'onore, la sua ambizione, dice esplicitamente ambizione, la sua ambizione è quella di annunciare il Vangelo dove non è ancora stato annunciato. Anche se qui c'è un po' un problema, ecco, perché dice, ecco, usa la parola evangelizzare anche qui, dicendo che lui non evangelizza dove altri hanno evangelizzato. Però all'inizio della lettera usa lo stesso termine, arriva a usarlo, capitolo 1, versetto 15, dicendo che lui vuol portare il Vangelo anche a Roma. Vedremo poi, leggendo la seconda Corinzi, come il problema in diverse comunità, per esempio soprattutto nella comunità di Corinto, il problema della sua autorità è un problema centrale. Uniamo la nostra preghiera a quella di tutti i nostri fratelli e sorelle nel momento della nostra Eucaristia, chiedendo la comunione con tutti quelli che soffrono nel mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché senta sempre quest'urgenza dell'annuncio della parola di Dio tra i popoli, perché senta questo ruolo come il ministero che le viene affidato per la celebrazione di questa Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le comunità cristiane, perché in esse ci sia sempre accoglienza nei confronti dei più deboli, dei più lontani, di quelli che si affacciano e chiedono di essere ascoltati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i sofferenti, soprattutto per quelli che non vedono la fine della loro sofferenza. Preghiamo perché il Signore li aiuti e i fratelli siano loro vicini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche sempre perché il Signore ispiri pensieri di pace a quelli che possono decidere le sorti del mondo e degli individui. Preghiamo appunto per tutte le vittime della violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per il piccolo Enea, per la sua salute, perché possa andare presto a casa dai suoi genitori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Accompagniamo Lucia e Stefano Giordani in questa preparazione alla loro professione, per questi giorni che passano con i superiori, per la loro preghiera di questi giorni. Preghiamo.
Oggi è l'anniversario della morte di mio suocero Anfio. Preghiamo per i suoi nipoti, per i suoi figli, e poi anche l'anniversario della morte di Pino Ricci. Ecco, insieme a lui ricordiamo Mirella in questo suo tratto verso il Signore, e per la sua solitudine, per tutti gli anziani delle nostre case, della nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sono in giro per l'Italia per alcune tappe di incontro, soprattutto con i giovani, ma con tutti gli operatori di pace, 4 ragazzi e obiettori israeliani e palestinesi, perché il Signore veramente dia coraggio a chi si oppone alle logiche della guerra e forza perché raggiunga i cuori di chi invece decide solo per la guerra. Preghiamo.
Perché verso ormai il termine di questa lettura così bella della lettera di San Paolo ai Romani possiamo accogliere pienamente quello che lui ha predicato in lungo e in largo, cioè la sua grazia, e insieme a questa grazia la libertà, e non torniamo a dovere stare sotto la legge, ma sotto la grazia. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono ad Ainarich in particolare. Il Signore li custodisca, un ricordo, una preghiera anche per tutti i nostri amici in Terra Santa. Preghiamo. Ascolta Dio questa preghiera e uniscila a tutti i tuoi poveri che invocano da te la pace e la salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.